Dicevamo buongiorno, io vengo da un convegno a Terni e se qualcuno di voi è interessato, credo che metterò l'audio del mio intervento che potrebbe interessarvi visto che parlavamo di, come dire, sicurezza come dimensione culturale, quindi è abbastanza attinente al vostro campo di studi. Lo metterò online e ho chiesto quindi alla professoressa Corvino di darmi il tempo fisico perché quando avevamo cominciato a preparare le cose sembrava che dovesse essere online, poi è diventato in presenza. La presenza ha dei limiti, come ben sapete, un attimo più concreti di quelli dell'online, e quindi eccomi qua. Ora, confido che abbiate capito quello che vi ha detto la professoressa, confido altrettanto che abbiate capito quello che vi ho detto io, ma siccome è meglio chiedere, come dire, riprendiamo uno dei miei rituali che finora non avevo ancora applicato visto il contesto, ma può tornare utile. Ci sono domande riguardo a quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse o in questa prima metà? Qualcuno che vuole approfondire qualche aspetto, qualcuno che non ha capito qualcosa, cosa che vi faccio presente è normale. Perché io capisco che voi abbiate come dire, delle aspettative nei vostri confronti più o meno legittime, però maneggiare una disciplina della quale non si è mai avuta contezza fino all'altro ieri e pretendere di capire tutto al primo colpo, per carità, siamo bravi professori, ma insomma, immagino che qualcuno non capisca. Vedo Francesco da... Lei non si chiama Daleo di cognome?
No, io mi chiamo Tare.
Ah, e perché nella mail c'era un Daleo a un certo punto? Deve essere stato una miscrittura di qualche genere. Bene, ok, Francesco Dare, buongiorno, mi dica.
Buongiorno, professore. Ecco, io mi vorrei ricollegare un po' alla prima lezione, alla lezione precedente, nella quale lei appunto introduceva la sociologia come un fattore, insomma, generale. Noi facciamo sociologia e siamo pressoché condizionati da una sorta di evoluzione, da un progresso che può essere tecnologico, può essere insomma un fattore culturale e che si ripercuote magari molte volte anche negativamente sul nostro stato emotivo. Ci fa perdere un attimino quello che è un po' la razionalità del momento e ci porta magari a stare male quando in realtà potremmo stare meglio, ecco.
Sì.
Volevo chiederle se mi potrebbe un attimino riassumere questo tipo di principio legato appunto alla psicologia e al fatto della vita che tutti noi viviamo quotidianamente, insomma, la relazione.
La relazione tra cosa, tanto per cronaca, non è che la capisca troppo, se devo dire.
Tra la
Sì.
psicologia e
Ora, ok.
ciò che è afferente alla nostra società, insomma.
Allora, la psicologia come dire, qui la psicologia teoricamente non c'entra, nel senso che noi non parliamo di psicologia. Non parleremmo di psicologia se valesse quella differenziazione fra discipline di cui abbiamo già cominciato a parlare nelle lezioni scorse. Nel senso che ci sono dimensioni del nostro stare insieme, del nostro esistere, condizioni esistenziali di noi stessi, che non sono strettamente e necessariamente correlate con un vissuto precedente privato che appunto può essere fonte di traumi, aver avuto una serie di ripercussioni, eccetera. Noi siamo in larga misura anche influenzati dagli altri e dal contesto e dal regime del contesto all'interno del quale ci troviamo. Non so se questo è chiaro. Quello che ha a che fare col mio carattere, con le mie sensazioni, col mio stato d'animo, non è solamente privato, è anche pubblico. Per quanto io possa aver avuto la mia storia di vissuti, come dire, psicanalizzabili, è un'altra cosa rispetto al fatto che io viva, per esempio, in un contesto nel quale mi viene, propinata quotidianamente una dose di paura che deve a un certo punto influenzarmi. Quello non è più un problema psicologico, ma diventa un problema di comunicazione, di politica e di socialità. Quindi noi, come dire, dobbiamo cominciare a assumere una prospettiva più complessa su quello che è il nostro esistere all'interno del sociale. Non c'è, perché la psicologia, a suo modo, come la gran parte delle scienze, che sono sorte all'indomani appunto del crollo dell'ancien regime, ha un compito che non è, come dire, chiaramente espresso, ma che è comunque molto significativo, ed è quello di fare i conti col non razionale, come dire, limitandolo, assimilandolo e impedendogli di fare danni. Questo è un po' quello che fa l'antropologia con le culture altre, i famosi primitivi, le famose culture indigene, tutto quel sistema di altre culture che in qualche modo interrogano e destabilizzano la nostra cultura. Quando nasce l'antropologia, l'antropologia deve incaricarsi di esse e dimostrare che sono inferiori a noi. Ci sono dei, come dire, dei compiti storico-politici dietro le discipline, che poi ovviamente evolvono e diventano anche qualcos'altro, tant'è che per esempio l'antropologia a un certo punto dice: ragazzi, mi spiace, ma lo vedremo, non ci si riesce a fare questo ragionamento. E la psicologia, idem, la psicologia nasce per razionalizzarci, ma non ci riesce, perché noi non siamo razionalizzabili, fino a un certo punto almeno, bisogna vedere a seconda dei casi specifici, a seconda dei contesti, a seconda dei discorsi, però l'idea che l'uomo possa essere a un certo punto finalmente e definitivamente razionalizzabile non sta né in cielo né in terra. Perché l'uomo è molto più della ragione. Il problema è che questo discorso è un po' prematuro, nel senso che dovrei prima spiegarvi qualche cosetta in più. Credo che questo brevissimo inciso possa comunque già darvi un minimo di chiarimento, nel senso che noi, come vi ho detto, lavoreremo su un modello di uomo che è diverso da quello che viene correntemente dato per scontato. Quello che è correntemente dato per scontato è l'uomo cartesiano, ovvero sia l'uomo che è uomo perché ragiona. No, vi ricorderete, suppongo, Cogito ergo sum, che è una di quelle cose che, ecco, per quanto siano state stracriticate da tutti quanti i filosofi, continua a essere viva e vegeta all'interno del senso comune e a influenzare pesantemente le nostre rappresentazioni. Quindi noi viviamo in un contesto nel quale l'uomo si immagina solo razionale. E anche razionale, vedremo che è un aggettivo per niente ovvio. Quindi il problema qual è? Che noi invece siamo ben altro che solo razionali. Noi siamo formati da una serie di sfere e di dimensioni che sono costantemente in dialogo le une con le altre, e all'interno di queste la ragione cerca di fare, come dire, di farla un minimo da padrona o di orientare il nostro agire. Ma se voi prendete un qualunque giornale, senza andare troppo lontano, o sentite un qualunque telegiornale, vi prego di segnalarmi gli avvenimenti razionali di cui prendete nota, perché mi piacerebbe, nel senso che io non ne vedo. Ultimamente di razionale c'è sempre meno. Tant'è che io, che non sono un fan del razionale, spererei che riuscissimo a essere un tantino più razionali, perché oggi come oggi quello che vedo è un totale arrendersi a delle pulsioni che tutto sono fuorché razionali. Questo è il grande problema. Quindi noi siamo riusciti in qualche misura a mettere insieme un discorso che ci vorrebbe come assolutamente, rigidamente, rigorosamente razionali. Vi prego di fare nota a questo, di cominciare a dare un'occhiata e di sentire un po' i media, no? Voi sentite, vi prego, il tono di quelli che vengono intervistati, degli intervistatori, eccetera, eccetera, e guardate quante volte ricorre l'aggettivo rigoroso. C'è sempre qualcuno che richiede una rigorosa analisi, delle rigorose considerazioni, una disciplinarità rigorosa. Noi a parole siamo, mamma mia, fantastici. Peccato che poi nella prassi di rigoroso ci sia ben poco. Nella prassi c'è Suarez che diventa un parlante italiano quasi per incanto, ci sono un sacco di persone che ricevono redditi di cittadinanza che non dovrebbero, c'è tanta gente che si diverte a uccidere gli altri a calci. Ecco, tutto questo a me non pare particolarmente razionale. Quindi forse è il caso di, come dire, ragionarci un po' su. Ok? Quindi l'insieme del corso starà a darvi questa concezione della complessità dell'essere umano. Questo perché? Anticipiamo. Perché è un problema di aspettative, no? È un problema di aspettative perché a un certo punto, se io sposo Cartesio, il quale mi dice che sei umano se sei razionale, diventa mio interesse precipuo essere razionale e fare in modo che gli altri mi riconoscano tale. Non so se mi seguite su questo. No? Se mi dicono sei uomo se sei razionale, io siccome ritengo di essere uomo dico ok, devo essere razionale. Perfetto. Il problema dov'è? Che io nella mia vita non mi comporto sempre in modo razionale, perché non è umano. Allora, da questa impostazione deriva una, come dire, discrepanza sempre più marcata fra quello che io mi aspetto da me stesso e quello che sono capace di fare. E mi trovo regolarmente in debito. Perché? Perché un pomeriggio ho deciso di passarlo facendo l'amore con la mia compagna invece che quello che avrei dovuto per ottenere più soldi. O una sera l'ho spesa guardando le stelle sperando che ci fossero quelle cadenti invece di inventarmi qualcos'altro che mi permettesse di incassare denaro. O perché faccio delle cose che non presentano nessun vantaggio economico ma mi danno una soddisfazione diversa, tipo passare il tempo con qualcuno che sta male. Aiutare dei bambini non italiani a fare i compiti, insegnar loro la lingua, tutte queste cose che se le analizzate secondo la categoria corrente di razionale, non sono razionali. Allora, da una parte ho una spinta costante a comportarmi in modo razionale, sempre. Dall'altra ho una minima autoconsapevolezza del fatto che io non ci riesco a essere sempre razionale. Non so se è chiara questa cosa. Di fatto io sono in mezzo a una, come dire, tra incudine e martello, perché da una parte mi dovrei comportare in un certo modo per rispondere a quelle che sembrano essere le aspettative del sistema in cui vivo, dall'altra non lo posso fare perché sono quelle aspettative che sono sbagliate, non io. Non so se questa cosa riesco a spiegarvela senza essere lì sputando sangue come al solito.
Anche Freud,
Sì, cosa?
comunque riteneva che all'interno di ogni uomo ci fossero due parti praticamente, l'io e il super-io, quindi che ognuno di entrambi cercasse comunque di spingere al massimo per la loro piena completezza, o perlomeno c'era la parte delle pulsioni, quella proprio carnale che voleva realizzare i propri desideri appieno, mentre invece c'era l'altra parte che comunque diceva sempre devi rispettare i limiti perché comunque cioè, ci sono delle soglie insomma da non oltrepassare. E
Oh,
comunque c'è cioè, questo
sì,
cioè,
questo è vero
era.
perché diciamo che Freud comunque era una personalità geniale, un'intelligenza geniale e capiva perfettamente il problema. Però dal suo punto di vista Freud appunto aveva questo atteggiamento di carceriere nei controlli della. Non so se avete sentito senza nessuna critica, signorina, mi raccomando, ma il tono con cui ha detto carnale la vostra collega è esattamente il problema col quale ci troviamo a fare i conti noi. Nel senso che c'è una specie di pregiudizio di colpa a prescindere per tutto quello che a che fare col corpo. Il corpo è fuorviante, il corpo è bramoso, il corpo mi fa fare delle cose sbagliate, mentre la mia mente, che sarebbe così razionale, ecco, il problema è esattamente questo. Questa dicotomia tra corpo e mente non c'è. Tant'è che se io devo scegliere un autore, e non a caso, guarda un po', l'autore in questione sta scomparendo dai nostri schermi perché sarebbe complicato, che abbia una qualche voce autorevole in proposito nel campo psicologico, scelgo Jung, perché Jung ci dice esattamente un'altra cosa, ovvero ci dice sì, esistono delle dimensioni all'interno dell'essere umano che sono in perenne riequilibrarsi, ma Jung non pretenderebbe mai di annientare l'animus a favore dell'anima o viceversa. Mentre Freud, tutto sommato, se fosse riuscito a levarsi dalle palle i problemi degli istinti, dei desideri e delle passioni, non sarebbe affatto stato dispiaciuto. Quindi è questo il punto. Cioè, noi dobbiamo, in questo caso, l'idea è di riscattare ciò che non è razionale, perché noi l'abbiamo condannato con Cartesio a un ruolo secondario, se non di ostacolo, se non apertamente negativo, e renderlo parte del modo in cui viviamo. Perché noi viviamo su quella norma, ragazzi. Voi fatevi i conti e cercate di farvi, come dicevo ieri, autoascolto. Vedete un attimo nella vostra vita quante volte vi comportate in modo rigorosamente economico, che oggi come oggi equivale a dire razionale, e quante volte invece fate delle cose per il piacere di farle, perché vi aspettate che qualcuno lo apprezzi, perché tutto sommato, sì, è un buon modo per passare il tempo. Guardatelo. Fatevi un budget di effettiva coerenza con quello che è il dogma attuale per il quale tutto ciò che fai deve fruttare denaro, meglio se il massimo disponibile. E vedrete che nella vostra vita
Professore,
questo
posso
schema non
chiedere una
funziona.
cosa?
Prego, avrei una sua collega che avrebbe chiesto la parola, diciamo con la mano da un po', però la prendiamo in atto, parli lei e poi sentiamo lei. Prego.
Ma esistono dei canoni su quale si stabilisce la razionalità dell'essere umano? Cioè l'essere
Oh,
razionale, ci
bella
sono dei limiti,
domanda.
dei confini?
No, il
Perché
problema è che non esistono.
essere
Infatti,
umano.
che quindi meno male che qualcuno ci pensa, perché altrimenti le cose sono piuttosto semplici. Nel senso che, arrivo, Luisa. Allora, il problema qual è? Che quando Cartesio, io me la prendo sempre con Cartesio perché in qualche modo lo conoscono un po' tutti e di fatto ha dato una sistematizzazione a questo pensiero che è spettacolare, no? Però è anche vero che quando Cartesio parlava di razionale, non intendeva ciò che noi intendiamo come razionale. Vorrei che questa cosa fosse chiara. Allo stesso modo, quando Platone se la prendeva con i poeti, perché questo atteggiamento lo possiamo far tranquillamente risalire a Platone, il quale ha condotto una lotta senza quartiere contro i poeti. Ora voi direte, ma guarda un po', perché c'erano quei poeti? Ecco, il problema qual è? Che al tempo di Platone la razionalità, la consapevolezza dell'io non erano così salde e solide come sono in noi. E di conseguenza il poeta o il visionario, perché lì parlavamo di un sapere visionario che è un po' diverso dalla poesia, era un'alternativa che Platone percepiva come pericolosa nei confronti della razionalità nascente. Quindi per certi versi è anche comprensibile. Cartesio, idem, ragionava di questa razionalità in termini molto più ampi di quanto non facciamo noi, ovvero sì, anche lui tentava di, come dire, consolidare la posizione di uno dei modi attraverso i quali l'uomo conosce il mondo, che gli sembrava il migliore, che fino a prova contraria effettivamente dovrebbe esserlo. Ma oggi noi abbiamo deciso che siamo razionali a prescindere, che questa cosa è parte dell'essere umano, non deve essere investigata ulteriormente e corrisponde ad alcuni comportamenti specifici che, guarda caso, sono i comportamenti economici. Quindi lei oggi viene percepito come razionale se si comporta in modo economicamente sensato, ovvero sia se agisce massimizzando i suoi profitti, a dispetto di qualunque preoccupazione etica, a dispetto di qualunque preoccupazione relazionale, a dispetto di qualunque preoccupazione cooperativa, e questo è un po' un problema, perché questo non è umano. Spero di essermi spiegato. Luisa
Sì,
Verrone,
sì.
prego.
Sì, buonasera. Io volevo fare questa stessa domanda in un certo senso. Perché non è considerato razionale massimizzare, la propria soddisfazione personale?
Perché devo stare attento perché poi do delle risposte che possono sembrare fuorvianti. Allora, noi siamo, facciamo parlare Nietzsche. Noi siamo parte di una cultura che gode da millenni a prendersi a martellate sulle palle, come avrebbe detto Tafazzi, no? Quindi guardiamo con sospetto qualunque tipo di attività che possa essere effettivamente gioiosa, soddisfacente, piacevole. Non so per quale motivo sta cosa andrà approfondita probabilmente, ma purtroppo ho una vita sola, per cui non so se ce la farò a vederla, ma beh, voi siete lì, se volete accomodatevi. Però di fatto noi siamo, come dire, facciamo parte di una cultura che ha paura del piacere, del semplice piacere di esistere. La definirei a paura della gioia, no? È una cultura che associa il guadagno, come dire, la ricchezza, la soddisfazione al sacrificio con un fondo di colpa nascosto più o meno bene, alla serietà, al rigore, no, tanto lo dicevo giustamente prima, per cui si cerca di dedurne che, per esempio, non si può studiare divertendosi, cosa che credo avrete sperimentato un po' tutti. Non è vero, io trovo che studiare sia una delle attività più divertenti del mondo. È ovvio che non è che ridi sempre. Però, se esci dalla logica per la quale appunto devi star lì e soffrire e macerarti e spaccarti la testa come alfieri, no? Volli, volli, fortissimamente volli, legata alla sedia. Ma perché? Dove sta scritta sta cosa? Per quale ragione uno non deve anche avere dei momenti in cui si entusiasma? Ragazzi, io so che può sembrare ridicolo, non mi interessa, pensatela un po' come pare, ma ci sono dei momenti in cui leggo delle cose che mi danno i brividi. E ancora adesso, se ripenso a quelle cose che ho letto, mi tornano i brividi. Perché, e vi ricordo, tanto per riprendere un po' i filosofi, che questo era il momento della filosofia. La filosofia nasceva dalla meraviglia. Cazzo, non so se vi rendete conto di che razza di noia abbiamo fatto noi dopo. Perché io quando ci penso, trovo che abbiamo buttato 2500 anni nella pattumiera. Perché i greci l'avevano capito benissimo, che era esattamente questo. Sì, adesso a Bauman ci arriviamo con calma, così, per carità. No, sono contento che mi diate tutti questi stimoli perché, come dire, per certi versi sono molto contento perché vuol dire che vi sto, come dire, smuovendo ed è la cosa che mi sta più a cuore in assoluto. Dall'altra parte vuol dire che, come al solito, non riesco a fare il professore didascalico normale che vi dice due o tre cose, così almeno le capite una volta per tutte, ma vabbè, cioè, ci riproverò la settimana prossima. Ormai siamo più o meno andati. Quindi, però, il punto centrale è questo. Allora, se io... come dire, ritorno a una qualità relazionale della vita. E relazionale vuol dire non soltanto relazioni con gli altri, ma anche con se stessi. Allora, nel relazionale la qualità è fondamentale la qualità del mio studio, come ho cercato di dirvi già le volte scorse. È fondamentale che io da questo studio tragga soddisfazione, non che impari le cose e basta. Anche perché impararle e basta è una formula che andrebbe spiegata meglio, nel senso che io ancora mi ricordo oggi gli esami che ho fatto nell'82. Non vi dico che mi ricordo bene come e quando l'ho fatti, però devo dire che mi tornano utili una serie di cose, di cose che ho studiato allora. Quanti di voi fra 3 anni si ricorderanno gli esami se li studiate nel modo in cui normalmente studiate? A scappavia de corsa, una nottata dei 7 giorni di caffè a tutta birra, copiamo, troviamo le domande su internet. Per carità, magari lo passate pure l'esame, ma a cosa diavolo vi è servito? E questo è il punto. Ma se uno non riesce a rendersi conto che quell'attività non deve essere necessariamente una noia mortale, ma è qualcosa che lo fa crescere, lo fa divertire. Gli dà dei nuovi modi di parlare con la gente, dei nuovi modi di esprimersi. Santa Madonna, esprimiamoci. Non smetterò mai di dirvelo, già che ci sono, mo comincio a dirvelo. Leggete tutto quello che vi capita. Leggete anche Federico Moccia. Non me ne frega niente. Purché leggiate, va bene chiunque, perché le parole vi servono. Ora, succederà che io vi dirò che le parole non sono questa meraviglia con la quale normalmente noi le trattiamo, per carità, dovremo stare attenti quando lo dirò, però succederà. Però è anche vero che sono di fatto uno degli strumenti più potenti che noi abbiamo a disposizione. Ma non solo per ottenere cose, sono strumenti essenziali e potenti perché ci permettono di conoscerci. Vi ricordate il conosci te stesso di cui vi parlavo l'altra volta? Ecco, se io non ho le parole, non mi conosco perché non so dire cosa sto provando, non so dire perché lo sto provando, non so dire quello che vorrei dire a me stesso o agli altri. Guarda un po' i casi della vita. Nel 95% dei casi, quando verrete a fare gli esami o quelli che sono venuti a fare gli esami, mi dicono: no, lo so, ma non so dirlo. E la risposta purtroppo è grazie al cazzo, è lì il problema. Perché tu, se hai studiato bene, le devi saper dire le cose, ragazzi. Perché studiare non è semplicemente avere idea che io so, è riuscire a porsi il problema, ma questa cosa che io so la saprei spiegare a qualcun altro? Nel momento in cui devo discutere con Pippo che mi ha detto una cosa che è in contraddizione con ciò di cui io sono convinto, le ho le parole per dirgli no, Pippo, guarda che non è esattamente così, ma potremmo ragionare in quest'altra ottica? No, allora che succede? Io a Pippo gli rompo la testa con bastone. E non sto scherzando, ragazzi. Perché non potersi esprimere è fonte di frustrazione. Non potersi esprimere porta al ritorno incondizionato della violenza. E porta al disprezzo di quelli che sanno esprimersi. Esatto, giustamente. Mi fanno notare in chat che non sai una cosa finché non sei in grado di spiegarla a tua figlia o a chiunque, stasera ho visto soltanto la preview. Però il problema è esattamente questo, quindi ragazzi, per il vostro bene, anche e ovviamente non soltanto universitario ma anche lavorativo, non ritenete di sapere qualcosa solamente se pensandoci vi pare chiara. Quando vi faccio una domanda e vi dico avete capito, tutti dicono che certo, ovvio, ma se io fossi lì vi prenderei per un'orecchia e vi direi ok, adesso dimmela un po' sta cosa che hai capito. E vedremmo che improvvisamente sarebbe un attimo più complicato. Perché, ed è un altro dei motivi per i quali credo di avervi già detto che ho un certo affetto per la lezione, poter dire le cose in modo comprensibile senza avere degli schemi implica averle capite bene. Non so se è chiaro. Se far sembrare che tu possa parlare di qualunque cosa senza grosso problema, riuscire a essere perfino interessante in proposito, non è facile. Perché vuol dire che quegli argomenti, li hai lasciati macerare in te, li hai portati a quel livello di eureka di cui vi parlavo la lezione scorsa, li hai capiti e sei in grado di usarli quando vuoi, perché quegli stessi argomenti tornano. Tornano nel momento in cui dibatti di politica, torneranno nei momenti in cui cercherai di affermare una tua vista, una tua visione lavorativa, torneranno nei momenti in cui parteciperai alla messa a punto di testi per fare dei concorsi. Tutto questo, ragazzi, è fatto di momenti che sono simili. E se uno non è in grado di muoversi in quei momenti, parte male. So se è chiara questa cosa. Se uno pensa che ci sia un particolare sapere che può applicare nel momento A e un altro che può applicare nel momento B, e in tutto il resto del tempo lui di questo sapere non sa che farsene, non ha capito niente del sapere. Perché il sapere è quello che ti muove costantemente, quello per cui tu fai una cosa e te ne viene costantemente in mente un'altra. Stai studiando l'esame di informatica e trovi una cosa che hai visto da un altro punto di vista in sociologia e dici, cazzo, però vedi, queste cose tornano. C'è un qualcosa, c'è una connessione, c'è un tessuto che mi permette di mettere insieme sti materiali e di renderli comprensibili, di usarli. Perché una volta che l'ho imparato, poi lo faccio anche altrove. E vi faccio presente che questo è il principio del progresso, come la specie umana lo ha messo in atto fino all'altro ieri. Perché il progresso per noi cosa è stato? È stato scoprire alcune tecnologie di base, impararle talmente bene da poter dire sì, però sai che a parte questo ci potrei fare anche altro. Tanto per farvi un esempio, prima impariamo a tessere, dopodiché dall'idea di ordito, quindi di fili che si intrecciano, traiamo l'idea della costruzione delle navi, che guarda caso non sono tessuti, no? Però l'idea dell'intreccio dei materiali per ottenerne una coerenza ed una capacità di resistenza è la stessa. Non so se capite che cosa intendo. Ma se tu non sei un tessitore provetto, se non sei andato oltre la conoscenza di base dei principi della tessitura, l'idea di usare quegli stessi principi per fare altro non ti verrà mai. Questo vedremo che si chiama... non si chiama... È uno dei principi alla base di un bellissimo libro che vi raccomanderei di leggere, se per caso decidete di cominciare a fare questa cosa, di un autore che si chiama Richard Sennett, che è uno dei più grandi sociologi viventi per quanto mi riguarda, e il libro si chiama Uomo Artigiano. Ed è uno dei capisaldi che tratteremo, perché l'uomo artigiano, guarda caso, ha dei rapporti col suo corpo che sono diversi da quelli dell'uomo operaio. L'uomo artigiano è qualcuno che impara talmente bene da poter fare sempre meglio. Ok? E da questo trae una grande soddisfazione, a parte tutto, no? Tant'è che gli artigiani di norma, quando c'erano le gilde, non so quanti di voi facciano giochi di ruolo o videogames online, comunque c'erano prima le gilde, che non sono quelle di oggi, e allora che succedeva? Che per diventare tra i più grandi della gilda dovevi realizzare un'opera incredibilmente difficile e fondamentalmente di nessun valore pratico. C'era gente che riproduceva dei cesti di frutta in dimensioni quasi microscopiche. Ma se voi andate a vedere quei cesti di frutta, scoprirete che ogni piccolo elemento è perfettamente rappresentato, è perfettamente ritratto, perfettamente colorato, le forme sono proporzionali. Perché questo? Perché l'artigiano voleva dimostrare quanto era competente. Capite? E questo grado di competenza estrema è esattamente il momento nel quale tu puoi saltare da un'altra parte e dire ok, questa l'ho fatto, la so, mo che ce faccio con tutte queste cose che so fare? Mi limito a continuare a fare dei cesti sempre più piccoli oppure vediamo a cosa potrei applicarli questi principi e questi insiemi di prassi, procedure, gesti che ho imparato? E questo è il punto. Ecco perché ho cominciato a dirvi, ragazzi, il sapere non serve se non lo fai tuo, perché un sapere imparato a pappagallo che viene messo da una parte in attesa di essere utilizzato sarà sempre e soltanto collegato con quello che vi hanno detto essere il suo scopo. Non vi verrà mai in mente di usarlo per un'altra cosa, perché non sapreste come fare. Mentre voi dovreste essere quelli, in particolare voi che si occupano di questo tema così abbiamo visto sfuggente e complesso come la sicurezza. Voi dovreste essere quelli che hanno dei saperi talmente vostri che vi permettono di dire: ok, allora con questa cosa che so e che adoro, come faccio a intervenire? La posso mettere a frutto per renderla utile nel campo della sicurezza? Posso usarla per... Posso essere un teatrante che riesce a insegnare alla gente a stare insieme? Guardate che succede nel mondo e vedrete che tanta gente lo sta facendo. Questo è il punto. Perché io come faccio a ricreare la qualità delle relazioni umane? Andate a cercare un manuale, non ne troverete, perché non esistono. Perché noi alla qualità delle relazioni non ci abbiamo mai pensato, perché tanto Cartesio ci aveva insegnato che eravamo delle specie di robot soltanto razionali. Arrivederci e grazie. Quindi tutto quello che esula da questa visione così drastica e rigorosa è da condannare, un po' perché te porta a una serie di desideri, pulsioni, no? Sapete che col sesso abbiamo questo splendido rapporto per cui continuiamo a essere fondamentalmente quasi tutti complessati, quindi figuriamoci il corpo, sesso e malattie, adesso il virus, peggio di così se muore, quindi stiamo belli lontani, non ci tocchiamo per niente, evitiamo qualunque tipo di rapporto, guardiamoci attraverso internet, è meraviglioso, però di fatto questo la qualità dei rapporti non la ricrea. Tant'è che quelli che imparano, stanno tentando di farlo, per esempio il team building, che forse avrete sentito nominare, ed è una serie di attività che tendono a ricostruire questo livello di collegamento fra persone, sono quasi tutte fisiche. Uno degli esperimenti di team building più importanti, sapete qual è? Tu ti lasci cadere all'indietro e gli altri ti prendono al volo. E quindi è corpo, non altro. Corpo e fede. Come, non so se avete visto le tante gag nei vari film o nei concerti del cantante che, preso dall'impeto, si scaglia contro il pubblico e casca rovinosamente a terra. Ecco, allora, quella è una cosa, qui invece è il contrario, ovvero sia tu devi sapere che il gruppo, il tuo team, ti supporterà, ma nel senso concreto del termine, capite? Nel senso fisico del termine. E noi vedremo che il senso fisico è il primo senso del linguaggio, perché il linguaggio viene dal corpo, non viene da un'altra parte. E noi siamo stati corpo molto più a lungo di quanto non siamo stati mente. Noi siamo corpo da quasi 4 milioni di anni, ragazzi. 4 milioni di anni, e me tengo, perché probabilmente lo siamo anche da prima. Però per capire queste cose devi studiare altre discipline che non siano la sociologia, studi paleoantropologia, studi genetica delle popolazioni, studi fisica quantistica, studi un sacco di cose. Come vedete, è un po' un casino riuscire a tenere insieme, no, in modo didascalico i materiali. Però ci proveremo, insomma, diciamo che per il momento oggi credo di aver anche esagerato nell'uscire dal seminato, però spererei di essermi fatto comprendere. Che dice Francesco? Mi sono spiegato?
Sì, chiaro, grazie.
Perfetto, sono contento. E mi raccomando, in base a quello che vi ho appena detto, ripensateci. Ah, ecco, vi do qualche piccolo consiglio su come fare lo studio universitario, che anche pratico, tutto sommato, potrebbe essere utile. Allora, voi state prendendo appunti, perché tanto lo so che, se anche vi ho detto che non è particolarmente utile, li prendete uguale. Allora vi consiglio di rileggerveli quanto prima, perché quegli appunti sono uno strumento mnemonico che attualmente, come vi dicevo da poco, vi sembra ovvio, ma se voi li rileggete fra 2 mesi, li guarderete e direte: ma che cazzo ho scritto? Che voleva dire sta frase? Che significava sto giro di cosa? Mi era venuta un'idea, ma non riesco più a ricordarmi come. Ecco, allora, gli appunti vanno bene se li lavorate subito. Se li riprendete, ci mettete le mani, vi ricordate di che parlavate, magari gli date una forma un attimo meno, come dire, sintetica. Allora, a quel punto gli appunti vanno bene. Altrimenti, io eviterei. Altra cosa interessante che ha a che fare con questo modello di conoscenza e di sapere che vi sto dicendo, non so se ve l'ho detto, ma mo ve lo dico, non lo farete mai, ma tanto è uguale, che succede? Che quando sentirete di aver studiato abbastanza per un esame, sarebbe opportuno che smetteste di studiare. Perché, come vi ricordate, il primo giorno che vi ho detto QB, quanto basta, si riesce a esagerare anche nello studio. E questo, vi giuro, io lo facevo da studente, quindi non ve la sto dando come professore, come idea, ve la do da studente. Io studiavo mesi, e noi facevamo degli esami che erano un attimo più impegnativi, senza voler assolutamente stabilire paralleli, però di fatto erano decisamente più impegnativi. Studiavo 3 mesi, dopodiché la settimana prima dell'esame andavo in vacanza. e non volevo che nessuno mi parlasse dell'esame o me lo ricordasse, me ne dovevo completamente scordare. Arrivavo la mattina dell'esame, aspettavo che mi chiamassero, mi sedevo e guarda caso mi ricordavo tutto quello che serviva. Perché vorrei che capiste una cosa. Molti di voi mi dicono: professore, ma non mi ricordo niente. Dovrei dire quello che vi ho detto prima, evito, diciamo, e grazie, senza specificare a chi, perché voi vi ricordate tutto quello che sapete sempre? No? Vi serve di ricordarvelo quando vi serve. È quello il punto. Quindi, se voi vi preparate per un esame, il vostro sapere vi servirà in sede d'esame, non prima. Non c'è nessun motivo per cui sia lì disponibile. Prima non serve. Chi ve lo chiede? Qualcuno? Vi serve per tranquillizzarvi. Per carità, ottima idea. Però il problema qual è? Che mentre vi tranquillizzate, scompaginate tutti i processi non consapevoli di creazione del sapere. E quindi provatelo, sentite i vostri amici, chiedetevi poi fra qualche tempo se non avevo ragione. Di solito succede che la risposta tipo è: professore, l'ho letto adesso prima di entrare e non me lo ricordo. E io vi pirei a schiaffi, perché è ovvio che sia così, perché tu non devi intervenire come un panzer nei tuoi processi di creazione del sapere, che sono dei processi delicati, raffinati, attenti, tu li devi lasciar perdere, perché tu sei un problema per te stesso in questi casi. Non so se questa cosa è chiara. L'io è una, come dire, una parte di noi molto utile, molto interessante, ma estremamente egocentrica e autoriferita, che spesso e volentieri rompe le scatole. Tant'è, credo di avervelo accennato, ma ve lo ridico, che nelle discipline le discipline orientali, quasi tutte, mirano a levarlo di mezzo. Mirano a lasciar fare al corpo, mirano a lasciar fare a tutto il resto che non sia l'io, perché l'io, con tutta questa sua tronfia convinzione di essere la cosa migliore che ci è mai capitata, a volte rompe le palle. Nello studio, l'io rompe le palle, perché è quello che sta lì e ti dice: ma sei sicuro? Abbiamo studiato abbastanza? Non mi sento abbastanza preparato? Ti mette in scena tutta sta pippa infinita e tu continui a leggerti gli appunti e te rileggi gli appunti e te rileggi gli appunti. A un certo punto vai totalmente in override. Arrivi all'esame e quello che avresti saputo dire senza nessun problema non te lo ricordi più. Perché ti sei talmente infervorato su questa cosa, ti sei talmente raccontato quanto non sapevi, che alla fine, guarda un po', riesce a essere effettivamente la profezia che si autovera e non sai. Come lo so? Voi forse non farete lo scritto, non lo so, però allo scritto, io quando arrivate allo scritto dico normalmente: ragazzi, vi do 20 minuti perché tanto di più è troppo. Per voi, non per me. Questo perché? Perché il buon 85% delle risposte sbagliate che date in sede di scritto prima erano giuste. Cioè, quelle che vi erano venute spontanee, quando appunto non stavate rompendo l'anima ai vostri processi, erano giuste. Poi ci siete tornati sopra col senno di poi e con l'io che sa tutto, e avete cominciato a chiedere agli amici, vi siete cominciati a preoccupare, vi siete legati, intortati, confusi, correggete e normalmente correggete male. Per cui uno dovrebbe levarvelo dalle mani lo scritto. Perché di solito la prima versione va meglio di quella che voi consegnate. Perché non vi fidate di voi stessi, ragazzi. Questa è l'altra faccia del problema. Per colpa di questa faccenda di Cartesio che abbiamo accennato poco fa, voi tendenzialmente non vi fidate di voi stessi, non vi sentite all'altezza, pensate sempre che, vabbè, che chi sarò mai? Siete adulti, santa Madonna, siete gente che in altri tempi faceva la guerra, lavorava, aveva famiglie, cioè non parliamo di giovincelli, siete persone che dovrebbero avere opinioni, capacità di esprimerle, dovrebbero essere anche ascoltate, ne sono assolutamente convinto. Ma se i primi a non esserne convinti siete voi, che facciamo? E perché vi dico che è un problema di autostima? Perché, ultima riflessione e poi vi lascio liberi. Andiamo al liceo. Venite dal liceo, istituti superiori, nella gran parte, magari qualcuno un po' più grandicello, ma insomma. Al liceo copiare, al di là del fatto che continua a essere una prassi un po' stupida, però insomma lo facevo anch'io, quindi vabbè, amen, diciamo che va bene. Ma ha un senso perché al liceo o in classe tu sai chi è bravo. Quindi se devi fare lo scritto del latino, sai che c'è uno che il latino è bravo, gli chiedi scusa come faccio a tradurre sta cosa? Quindi c'è una ratio. In classe, a sociologia, dove non conoscete nessuno, dove nella migliore delle ipotesi quello accanto a voi ne sa quanto voi, perché dovreste copiare da lui? Oppure perché dovreste cominciare a chiedere in giro per l'aula a chiunque come hai risposto a quella domanda e lui ti dice Z e tu dici ah cazzo è vero, perché? Perché tu sei convinto di non sapere, è lì il problema. Perché tu non sei convinto della qualità del tuo sapere, non ti fidi di te stesso e di conseguenza ti fidi di chiunque altro. Guarda un po' com'è che la nostra vita pubblica è quello che è. Perché siccome non ci fidiamo di noi stessi, tendiamo a fidarci del primo ganassa che arriva e ti dice che pensi mi, vabbè voi non lo saprete, ma non vi siete fatti 20 anni di Berlusconi, ma io sì, quindi tutto sommato. Ecco. Ok? Quindi rifletteteci su questa cosa, perché anche questa, dopo la sociologia, resta. Io passo. Voi vi tenete gli stessi problemi. Sarebbe carino prenderli di petto questi problemi e risolverli. Perché voi avete titolo a parlare. Voi sapete molto più di quanto non pensate. E già ve l'ho detto, ve l'ho dimostrato l'altro giorno. Voi avete un'idea delle convenzioni sociali che è molto più elaborata di quella di cui siete consapevoli. Una volta che voi saprete di più di queste convenzioni, saprete molto più dell'uomo comune, della famosa chiacchiera da bar, sarete in grado di capire un po' meglio che cosa vi passa per il cervello e che vi sta succedendo. E se volete sopportarlo o meno, che è un altro punto. Alessandro, volevi dire qualcosa? Scusami.
La mia era più in realtà un cambio di opinione,
non
una vera e propria domanda.
Prego.
Sempre inerente alla razionalità nell'essere umano.
Mm-hmm.
Nel senso, secondo me c'è la possibilità che in una piccola parte di ogni singolo essere umano si riesca a raggiungere una determinata razionalità di se stessi. Nel senso, come diceva Pindaro, divieni ciò che sei avendolo appreso. Cioè, quando uno riesce a trovare la consapevolezza in se stesso di ciò che vuole diventare o che vuole essere, secondo me quello potrebbe essere un punto di massima razionalità che ogni singolo essere umano può raggiungere.
Oh, guarda, io lo apprezzo talmente che non la chiamerei manco razionalità personalmente, perché quella è la realizzazione. E faremo lezione esattamente su questo, perché quando vi parlerò di cultura soggettiva parleremo di questo. Conosci te stesso e diventalo. Il problema è che diventare te stessi è una cosa che ti prende tutta la vita, credo avervene parlato, del carattere, del fatto che cambiamo fino all'ultimo momento, eccetera. No? Quindi noi di fatto passeremo la vita a diventare ciò che siamo, però già, e questo a sto punto grazie per ricordarmelo, lo butto lì come cibo per la mente per il fine settimana. Questa cosa è molto più impegnativa e molto più soddisfacente di tutti quanti i desideri che invece ci vengono imposti dal circolo mediatico o dal sistema di consumo. No, tu parli dei desideri, ho sognato una moto, perché io adoro le moto, però una moto è una moto. Cioè, puoi sprecare i tuoi sogni per una moto? Sarà meglio sprecarli per qualcosa di un attimo più importante, perlomeno trovo. Anche perché il momento che la moto poi te la compri, che sogni? Che ti rimane? Se tu vuoi qualcosa che ti orienti e ti permetta di vivere costruendo il tuo senso lungo gli anni, ti serve un obiettivo che non sia raggiungibile, lo devi sapere da prima che non ce la farai mai. No, non riuscirai mai a diventare tutto quello che sei, ragazzi. Io vi ricordo di nuovo Eraclito, che è uno degli autori che in assoluto amo di più da sempre. Potrai camminare tutta la vita e non raggiungerai mai i limiti della tua anima, perché tu sei un'infinità. Zimmer lo diceva, tu sei infinito, quindi non puoi realizzare tutto quello che avresti potuto essere, no? Però puoi cercare di fare il più possibile, e questo è, secondo me, un eccellente scopo di vita, se devo essere onesto. E ve lo proporrò come tale, perché ognuno poi diventa quello che vuole, ovviamente, non è che c'è un modello di diventare, ne parleremo perché di fatto poi ne abbiamo messi a punto parecchi, però di fatto ognuno dovrebbe poter diventare ciò che ritiene giusto diventare. Questa è l'idea che credo sia opportuno mettere in luce e farvi almeno scorgere. Se poi la prendete sul serio, meglio, perché devo dire, mi piacerebbe molto.
Grazie.
Prego. Francesco, è rimasta aperta, alzata la mano, o è un'altra?
No, è vecchia.
Ok, perfetto. Allora, rispondo a questa richiesta in chat. Rivederle no, ma risentirle sì, e le trovate tutte in audio sul sito www.sociologica.it. Oggi o domani carico le ultime, quindi sarete già aggiornati, prego. E basta. Ragazzi, buon fine settimana, grazie della presenza e della partecipazione attiva, che perlomeno insomma aiuta ad affrontare queste ore parlando come un idiota con la macchina. e basta. Ci vediamo martedì mattina. Arrivederci a tutti.
Grazie a lei.
Arrivederci. Salve, arrivederci.
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 Non va bene. Oh, grazie.